andare in onda. La discoteca del diavolo. Una passeggiata inventata nell'archivio del Satanasso. E allora bentornate e bentornati sulle frequenze di Radio Sonar, www.radiosonar.net da Roma, quartiere San Lorenzo, location il nuovo Cinema Palazzo. Ancora non ci hanno cacciato, per cui rieccoci qua nuovamente per la terza stagione della Discoteca del Diavolo, dove le passeggiate inventate nell'archivio del Satanasso vi condurranno e ci condurranno alla esplorazione di suoni e situazioni che in realtà non sempre hanno a che vedere con il blues, ma quasi sempre, in qualche maniera, forzando semanticamente, riusciremo in qualche modo ad infilarcelo dentro. E allora bentornati a tutte e a tutti. Questa nuova stagione della Discoteca del Diavolo, insomma, si apre, ecco, tanto con una cazzata, nel senso che dovevo portare la sigla e tutto quanto, ma poi in qualche maniera nella cartella di copia praticamente dei brani che andremo ad ascoltare, insomma, la sigla io non ce l'avevo messa. Peccato, sarebbe stato bellissimo poter riascoltare me stesso in maniera così sensuale. Vi annuncio nuovamente la nuova trasmissione, ma non credo che tutto sommato ve ne freghi particolarmente. Partiamo in sprombattuto con una serie di personaggi che in realtà andranno a farci compagnia durante la selezione di questa sera. In realtà dentro l'archivio del Satanasso questa volta non ho trovato un vero e proprio, come dire, settore tematizzato. Di conseguenza sono andato un pochino così a pescare a destra e manca, e tuttavia in qualche modo un certo quale ordine alla fine è riuscito a scaturire dalla selezione che ho fatto. E nel corso della puntata di questa sera ascolteremo una serie di persone che in qualche maniera hanno avuto un rapporto ravvicinato con lo strumento e con la musica fin dalla tenera età. Ad esempio, l'apertura è regalata a un personaggio, Shaggy Otis, che già abbiamo affrontato qui nella Discoteca del Diavolo nella scorsa stagione. Shaggy Otis ha iniziato a suonare la chitarra all'età di 2 anni dal padre, il celebre, famoso, importante Johnny Otis, musicista rhythm and blues, insomma, del dopoguerra. E tant'è vero che in realtà all'inizio Shaggy si esibiva proprio con lui, perché è un fan prodigio, inizia praticamente a suonare veramente a 2 anni. Io in realtà non so come a 2 anni le manine di un bambino di 2 anni possano stare su una chitarra, ma insomma così riferiscono i suoi genitori. Madre filippina o qualcosa del genere. Comunque Shaggy Otis ha fin dall'inizio della sua esistenza, diciamo, ecco, un rapporto estremamente stretto con la musica suonata. Suona la chitarra, tant'è vero che va a finire ad esibirsi all'inizio addirittura nella band del papà Johnny Otis, solo che poiché doveva suonare in locali dove i ragazzini non potevano entrare, praticamente girava, si esibiva con degli occhiali da sole e dei finti baffetti, forse disegnati o forse incollati praticamente al di sopra delle sue labbrucce di undicenne, per potersi esibire con quello sfruttatore di suo padre. In qualche maniera comunque traeva vantaggio dalle doti del suo figliolo. In effetti Shaggy Otis è un personaggio davvero eccezionale, per quanto non particolarmente conosciuto all'interno del mondo della musica. In realtà è molto famoso per un disco, Inspiration Information, che poi andremo a scandagliare nel profondo nel corso di una delle puntate della Discoteca del Diavolo, perché quest'anno vi annuncio che tra le tematizzazioni varie che andremo ad incontrare nel corso della programmazione di questa trasmissione avremo anche mensilmente praticamente la proposta di un di un monografico, quindi di una puntata monografica appunto legata alla figura di un singolo musicista e probabilmente legata anche ad un singolo disco che sarebbe in realtà il mio sogno, quindi potrei parlare, commentare e sproloquiare su un singolo album per tutta quanta una serata. Di Shaggy Otis noi sappiamo che ancora in tenera età, credo quindicenne, praticamente venisse coinvolto da Al Kooper per le sessioni successive alle Al Kooper Session, le Super Session, all'interno delle quali suonavano anche Stephen Stills e Mike Bloomfield. Tutti restavano colpiti da questo ragazzo che in realtà con il tempo, oltre che suonare la chitarra, suonava sempre più strumenti. È un po' una figura tipica di una musica black che in realtà nel corso degli anni 80 avrà più personaggi in realtà vicini a questa, come dire, perizia tecnica su più strumenti. Pensiamo a Prince o a Terence Trent D'Arby o allo stesso Lenny Kravitz, che fra l'altro tutti quanti in diversi momenti della loro esistenza, durante interviste, insomma, si dichiararono in qualche maniera debitori a Shaggy Otis di una qualche influenza su quella che era la loro opera. E vorrei anche vedere, anche perché Shaggy Otis, oltre che un eccellente chitarrista e un polistrumentista, è stato anche uno sperimentatore in qualche maniera di sonorità che avevano anche a che vedere in qualche modo con le prime basi, diciamo, tra virgolette, elettroniche. Noi lo andremo a prendere da questa uscita del 2018 che si chiama Interfusion. Il brano in questione è Aphelion ed è un bellissimo brano strumentale, accorato e allo stesso tempo appassionato, magniloquente, pomposo, potente, che è un po' in qualche maniera la cifra di questo disco, laddove in realtà le precedenti opere di Shaggy Otis, che è uno che ha anche, voglio dire, regalato brani ad alcune hit statunitensi portate al successo da altri personaggi, in realtà avrebbe tutt'altro tipo di nuance. In questa particolare uscita, Interfusion, che è un'uscita che dista molto tempo in realtà dalle sue uscite precedenti, in qualche maniera si saluta un po' il ritorno di questo personaggio. E a sentire poi, a seguire andrete a sentire un'altra bella manina della chitarra, della quale però vi parlerò successivamente. Intanto godetevelo. Shaggy Otis da Interfusion del 2018 con Aphelion, brano di apertura. Buon ascolto. Prova. One, two, two, one, two, three.
Thank you.
E anche il chitarrista che ci siamo andati ad ascoltare, che abbiamo terminato di ascoltare adesso, Marcus King, con la sua The Marcus King Band. Il brano che abbiamo ascoltato era Dying, dall'uscita Soul Insight del 2015, è uno che ha iniziato a suonare pure abbastanza presto. Tra le altre cose, a quanto pare, Marcus King è anche in qualche modo il figliolo di The Fellow Bluesman Marvin King. In realtà Marvin King non è che sia mai stato, diciamo, particolarmente celebre e o famoso, però in qualche modo, sai, avere in famiglia uno che suona è sempre qualcosa che può tornare utile. Insomma, io lo spero sempre nei confronti di Bruno, insomma, è il mio giovanotto, anche se poi alla fine la vita è la sua, per cui se poi decide di non suonare una ceppa e di farsi gli affari suoi in altra maniera, va benissimo lo stesso così. Ad ogni modo, Marcus King, di scuola chiaramente almaniana, insomma, è evidente in qualche maniera l'elaborazione del fraseggio di Duane Allman tra i suoi fraseggi, tra le sue note, tra i suoi trick e tutto quanto, insomma. Il tutto servito in una salsa assolutamente americana e tremendamente digeribile, soprattutto a quest'ora della notte. Ci addentriamo all'interno della notte un altro po' per andare in realtà a toccare le manine, le ditine di un altro personaggio che sempre ha iniziato a suonare abbastanza presto e in qualche modo, anche se lui suona il violino. Si chiama Andrew Bird ed è una figura che ho conosciuto recentemente, tra l'altro sempre grazie in qualche modo a YouTube, perché poi alla fine quando c'hai l'orecchio e qualche strumento anche YouTube può essere una cosa utile e non essere semplicemente un intrattenimento con cui rincoglionirti in maniera devastante. Fatto è che Andrew Bird, musicista, violinista, che si forma praticamente col metodo Suzuki, che è un metodo credo nato negli anni 80 da un insegnante, appunto Suzuki, giapponese, di musica. Non chiedetemi di più, perché io stesso sono uno che, nonostante ha a che vedere con la musica, non ha mai avuto un maestro, non ha mai studiato teoria musicale, sono autodidatta e quindi di più non ve so di. Però ve so di che comunque in qualche maniera sto metodo ad Andrew Bird è stato abbastanza utile, per cui lo ritroviamo in realtà fin dall'inizio della sua carriera all'interno di band come Squirrel Nut Zippers, che erano una band fondamentale all'interno del panorama del neo swing, quindi di quelle band come Royal Crown Review o appunto Squirrel Nut Zippers, che si occupavano in qualche maniera di rinverdire i fasti della musica swing, sebbene, diciamo, passati ovviamente attraverso i decenni che nel frattempo si erano avvicendati, quindi nessuno di loro era rimasto immune dall'esperienza del punk o da altri, insomma, dall'incontro con altri generi musicali. E se anche loro in qualche maniera presentavano il pacchetto sonoro in maniera abbastanza fedele all'originale, pur tuttavia c'erano delle differenze, insomma, esorbitanti, francamente, all'ascolto. Lo stesso vale proprio per l'inizio della carriera di Andrew Bird, che con Andrew Bird's Bowl of Fire presentava all'inizio fondamentalmente della old time music, nella quale però, all'interno della quale già si cominciava ad affacciare un certo gusto anche per una forma di canzone pop, che poi nel corso del tempo raggiungerà una maggiore compiutezza e renderà Andrew Bird fondamentalmente l'autore che è oggi. Lui è un signore del 1973, quindi è praticamente un mio coetaneo ed è dell'Illinois, di Chicago, e all'interno, insomma, della scena chicagoana in qualche maniera gira e rigira, ha anche una nuance, se non erro, con Kurt Vile o qualcosa del genere, con i Violators, o forse mi sbaglio con un altro che verrà dopo, forse Steve Gunn, sì, è Steve Gunn che lo seguirà, che ha questa nuance. Ad ogni modo, anche se vi ho detto una minchiata, fondamentalmente è un musicista che, oltre ad avere una sua personale carriera peraltro piuttosto interessante, ha anche contribuito con partecipazione all'opera di altri. A seguire appunto un altro che in qualche modo ha iniziato a suonare presto e si è fatto bello con il proprio strumento, che è Steve Gunn, che è uno, diciamo, di quelli che io definisco i chitarristi della nuova chitarra americana, che in realtà incorporano come sempre molta della tradizione e pur tuttavia viaggiano ad esplorare in qualche maniera mondi differenti e sempre più interessanti. E poi in chiusura di blocco, perché un blocco da tre brani, ci andremo ad ascoltare un personaggio di cui però preferisco parlarvi dopo al rientro dal blocco, per cui iniziamo con Capsized, presa da Are You Serious del 2016 di Andrew Bird, e a seguire da The Unseen Is Between del 2019. Ve lo dicevo che questa sera avremo ascoltato parecchie cose, insomma, di recente uscita, New Moon di Steve Gunn, e poi chi lo sa. Buon ascolto.
Now when you wake up, night's falling, someone is by your side. Pull it together, darling, you're not alone. But when you break up, sky's falling, no one is on your side. Spoon to the laundry, darling, you're all alone. And when you wake up, another sunrise.
Now it's gone.
E allora praticamente la storia racconta questo, che nel 1984, lungo una strada a Stoccolma, viene ritrovata praticamente una busta, e dentro questa busta c'erano i pezzi di un corpo. Nel corso della stessa giornata, sempre a Stoccolma, anche se qui non viene specificato se fosse insomma, a bordo di una strada o chissà dove, viene trovata un'altra busta con altri pezzi di un corpo, che poi riassemblato praticamente dalle forze dell'ordine dette luogo ad un unico corpo. Lo stesso era il corpo di una persona di nome Catrine da Costa, che viveva lì a Stoccolma e lì lavorava, e praticamente questo fatto di cronaca in qualche maniera fa da sfondo all'ispirazione del personaggio che abbiamo appena terminato di ascoltare, che si chiama Bror Gunnar Jansson e che è un, potremmo definirlo, un bluesman svedese. Ed è abbastanza, come dire, celebrato insomma dai critici che lo seguono per questo suo approccio narrativo alla canzone, all'interno della quale in qualche maniera c'è un plot narrativo, quindi una specie di trama molto vicina a quella del romanzo giallo, quindi dell'hard boiled o del noir, come altri preferiscono dire. In effetti anche la critica rispetto a Bror Gunnar Jansson insomma appunto evoca questo genere di figure, per cui insomma in qualche maniera un narratore noir della musica del diavolo e quant'altro. Fondamentalmente chi è questo qui? Questo qui, Bror Gunnar Jansson, è un ragazzone svedese, credo cresciuto a Göteborg, che tra l'altro mi ricordo un Roma-Göteborg negli anni 80 che non finì esattamente benissimo, almeno o l'andata e il ritorno, insomma, ad ogni modo. E che suona un po' tutto, appunto come Shaggy Otis, come altre insomma figure che ogni tanto incontriamo nel corso della programmazione della discoteca del diavolo. E di conseguenza in questo disco, che è un disco anch'esso di quest'anno, del 2019, intitolato They Found My Body in a Bag, cioè appunto hanno trovato il mio corpo dentro una sacca. E praticamente nel ripercorrere in maniera assolutamente immaginaria, insomma immaginata, i passaggi che hanno portato sostanzialmente alla dissezione, smembramento e smontaggio vero e proprio di Catrine da Costa, Bror Gunnar Jansson, con un gusto che alcuni potrebbero dire di sciacallaggio e altri semplicemente come il piacere di un'indagine all'interno di una cosa scomoda da indagare, come insomma in realtà spesso avviene in casi di cronaca come questo, sostanzialmente costruisce un universo intorno a questo evento, e quindi in qualche maniera all'interno del disco c'è la preparazione, lo svolgimento e il terminale, diciamo la fase terminale praticamente dell'evento occorso. Evento che fra l'altro non portò all'individuazione del colpevole, anche perché di tutto il corpo ricostruito poi dalle forze dell'ordine, l'elemento fondante che mancava, nonostante fossero riusciti ad identificarlo, era proprio la testa. Non che trovando la testa probabilmente avrebbero trovato anche l'assassino, ma ecco, come a dire che comunque ci sono casi anche per la polizia svedese nei quali in realtà non sempre i buoni vincono. Ad ogni modo, finito insomma questo momento sanguinolento, mentre si apprestano le 23:30 qui alla discoteca del diavolo, www.radiosonar.net, ciò che state ascoltando se siete online, se state ascoltando la radio in macchina, me sa che se può fa poco, quindi che vi parlo a fare. Andiamo ad affrontare un altro tipo di suono, neanche troppo lontano per quello che riguarda le suggestioni, ma insomma gli esiti sono senz'altro diversi. The Teskey Brothers sono un gruppo australiano, appunto dei fratelli Teskey, che si uniscono ovviamente a un altro po' di musicisti per comporre il mélange sonoro che ci vanno a somministrare. L'ascolto che andremo a fare è quello di Sock or Up, preso da questo Run Home Slow del 2019, che fotografa fondamentalmente una band australiana in piena febbre neo soul, e tra l'altro con l'approccio bianco, per cui come qui alla discoteca del diavolo ci è capitato di passare per le mani di Nick Waterhouse o di altri personaggi che in qualche maniera hanno a che vedere con una rilettura in bianco, ma in maniera estremamente bella e molto meno grottesca di quanto non fosse un ventennio fa. Gli stilemi, i dettami e in qualche maniera le regole della sacra musica del soul. Loro propongono anch'essi, insomma, questo mélange soul abbastanza ben reso, soprattutto dalle chitarre, con dei riffetti veramente deliziosi, e francamente mi sembrava una cosa doverosa farveli ascoltare insieme con quest'altro gruppo che tra l'altro ho scoperto praticamente nella stessa serata, insomma, di ascolti randomici, che si chiamano Black Pumas, anche loro usciti nel 2019 con un omonimo album intitolato Black Pumas. Di loro andremo a sentire il brano Fire. Loro in realtà sono un duo fondamentalmente in mano ad Adrian Quesada e ad Eric Burton. Quesada, diciamo che è un po' un tuttofare, nel senso che fa un po' di tutto, mentre Eric Burton fondamentalmente canta e suona la chitarra. Devo dire che però in generale se la cavavano talmente bene che anche senza indagare più di tanto mi è sembrato interessante sottoporli al vostro ascolto insieme con i Teskey Brothers, e perciò ce li andiamo ad ascoltare. Per adesso So Caught Up, Teskey Brothers, e a seguire Black Pumas con Fire. Buon ascolto.
understand. Oh,
passata la boa delle 23:30 con Black Pumas e Fire, da questo Black Pumas del 2019, entriamo dentro una storia che contiene altre storie, che è una storia in realtà che parte dall'Africa per poi arrivare in qualche maniera negli Stati Uniti e poi arrivare anche, perché no, a tutti quanti noi in qualche maniera. La band del gruppo, insomma, che andremo ad ascoltare adesso si chiama Afri Sipi, che appunto mescola nel nome l'Africa con il Mississippi ed in effetti in qualche modo è paradigmatico di quello che in effetti è successo all'interno della band. La figura di riferimento fondamentale di questa band è Gwelele Kumba. Gwelele Kumba è un ragazzo senegalese, figlio tra l'altro di un griot e orfano di mamma, quindi cresce con il padre faceva il griot praticamente è quel genere musicale narrativo africano in cui il cantante è sostanzialmente un cantastoria. In qualche maniera la tradizione del griot entra a gamba tesa anche all'interno della tradizione del blues, proprio per questa sua mescolare la possibilità di una narrazione anche su quella della, su quello che è la propria vita quotidiana, con il fatto che questa narrazione viene improvvisata nel mentre si sta suonando. Questo è il lavoro del griot e in qualche maniera questo è anche il lavoro del bluesman. Cosa c'entra Gwelele Kumba con tutto questo? Gwelele Kumba nasce in Senegal, fra l'altro in una comunità che è minoritaria all'interno del Senegal, nel senso che lui fa parte praticamente di una etnia particolare lì all'interno, una specie di nero per gli altri neri in qualche maniera. E una volta diventato grande, su indicazione del padre, che poi smette di fare il griot e che peraltro, voglio dire, gli aveva lasciato ben poco, nel senso dal punto di vista musicale, Gwelele Kumba è uno che comincia a suonare con la chitarra una corda che si chiama mula, se non sbaglio, che è uno strumento tipicamente africano di quelle zone lì. Fatto sta che viene mandato a Parigi a studiare sociologia ed è lì che in effetti entra in contatto effettivamente con la musica americana, tant'è vero che ad un certo punto entra in contatto anche con Youssou N'Dour. Ma la cosa divertente è che, trasferitosi negli Stati Uniti nel 2001 a Oxford, Mississippi, è lì che sostanzialmente in qualche maniera il tutto trova la quadra e mette su questo gruppo, appunto Afri Sipi, all'interno del quale, oltre a militare lui, che nel frattempo dalla chitarra a una corda si è impratichito con la chitarra a sei corde, ci sono anche Eric Deaton, che in qualche modo è una figura di riferimento soprattutto per la scena della Hill Country di Mississippi, e che è chitarrista, è stato chitarrista anche con Kimbrough e con Earl Burnside e con Paul Vine Jones, e si unisce proprio uno dei due figli di Junior Kimbrough, Kenny Kimbrough, e insieme praticamente mettono su questa band che nell'esplorazione delle sonorità africane non può fare a meno in qualche modo di suonare blues, non per altro ma anche soltanto perché in qualche maniera questa gente per buona parte viene dagli Stati Uniti, alla fine per due terzi della band. E Afrisippi è una bellissima, come dire, mischione, minestrone di storie, di identità e di sonorità. Insomma, Justin Showa chiude il gruppo con il basso, quindi sono due chitarre, una batteria e un basso, più delle percussioni, a cui si unisce un'altra figura senegalese che non mi ricordo come si chiama, ma che ogni tanto va in affiancamento. E noi li ascolteremo da Alliance del 2008, quindi è un'uscita di qualche tempo fa. Debon Dogu è il titolo del brano. A seguire un'altra storia molto bella, un po' triste ma comunque interessante. The Good Ones è un trio che proviene dal Ruanda, e la cosa abbastanza interessante è che praticamente ognuno degli elementi di questo gruppo praticamente appartiene ad una delle tre tribù che si sono massacrate praticamente nel corso del conflitto interno tra le varie etnie ruandesi che si consumò nel corso degli anni 90. Per cui Adrien Kazigira, Stani Itimana e Janvier Avugimana sono praticamente uno Hutu, uno Tutsi e uno Abatua, e si fanno fotografare nel 2010 da Ian Brennan, che tra l'altro è uno che ha prodotto anche Richard Thompson e Ramblin' Jack Elliott, in questo Kigali Izahabu, che è un disco di canzoni, insomma sostanzialmente di musica ruandese suonata con un interplay di chitarra in vero piuttosto bello, piuttosto strano e piuttosto affascinante, che invito tutti, come dire, a farci caso. Sostanzialmente Sara è il titolo del brano, come l'omonimo brano di Antonello Venditti, ma ben poco c'ha a che vedere con tutto quello che ha a che vedere Venditti. Un'altra cosa abbastanza interessante è che praticamente ognuno degli elementi di questa band in realtà è stato perseguitato durante il conflitto ruandese ed è un sopravvissuto praticamente di quella storia lì, quindi questa è gente che si è salvata, tanto è vero che i proventi, o almeno una parte dei proventi di questa Kigali Izahabu, che è il disco del 2010, è stato poi devoluto praticamente ad una specie di fondazione che si occupa appunto di risarcire e di aiutare le vittime del massacro ruandese. Storie che vanno verso l'Africa, verso sofferenze, verso massacri, che ritroveremo anche nel blocco che seguirà, ma per adesso niente anticipazioni, per il momento vi lascio nelle sapienti mani di Afrisippi. We'll be right back.
Gahinda yewe mukobwa umva yo bakuvuga yagira intimba nimuwe ziraje usuye mukunzi atagushimye ngo aramumanyije Iwabo ni bakiryama ngo basinzire bahora bavuga ko uri umugome gusa basinduka mu gitondo bajya kwa nyamuragura none kuraguza bibamaze w'amafaranga Naho nyiramwiza afite ndayimutse abishe wabo Naho nyiramwiza afite ndayimutse abishe wabo Yamba nukuno yakubereye umwanzi nibuka nuko mwasenganaga Imana Muhorana ikiganza mu kindi urwo rukundo ni rwahise mu muyonga sarawe uri umunyabyago ibyo byose biza bigana sara sarawe uri umunyabyago ibyo byose biza bigana sara Jumubano wizera yuko ari inshuti yawe none mugiye aguteye umugongo mana wa mama muteri burenga utihewe no kugaruka iwanyu mu kanserege masezeho sarawe uri umunyabyago ibyo byose biza bigana sara sarawe Nyabyago ibyo byose biza bigana sara sara urumunya byago mu minsi yashize wari wubatse urugo wubakanye na Viani wawe none uwo mugabo nawe yarakwanze kubera gora bamuteranya nawe wabo bakozeza yo kubasumba sara we urumunya byago ibintu byose biza bigana sara sara we urumunya byago ibintu byose biza bigana sara ari mujeje umubano wizera yuko ari inshuti yawe none mugihe aguteye umugongo mwana wa mama muteye urenga utihewe no kugaruka iwanyu mukanserege masezeho sara we uri umunyabyago ibintu byose biza bigana sara sara we uri umunyabyago ibintu byose biza bigana sara
E da questi tre sopravvissuti al massacro che si tenne in Ruanda nel corso degli anni 90, insomma, passiamo a parlare di altri massacri mentre stiamo per passare la boa della mezzanotte. La giornata di mercoledì sta per trasformarsi in giovedì, che è un po' l'abitudine della discoteca del diavolo, quella di traghettarvi come un caronte da una giornata magari di merda verso una prossima giornata, speriamo, ancora più di merda. E sostanzialmente di che cosa ci occupiamo adesso? Il prossimo blocco che andremo ad ascoltare è un blocco coerente e coeso intorno ad un solo disco e quindi ovviamente ad un solo autore e o gruppo di autori. Songs of Our Native Daughters è il titolo del disco e Our Native Daughters è invece il nome della band, le nostre figlie native americane ovviamente. In realtà hanno di americano, ma non solo. Sono un quartetto meraviglioso ed eccellente, composto innanzitutto da Rhiannon Giddens dei Carolina Chocolate Drops e di se stessa, perché oramai è un personaggio famosissimo, importantissimo, che vince premi in continuazione e che in qualche maniera ha riaperto l'esplorazione del mountain banjo, cioè il banjo a 4 e a 5 corde, però con le corde di nylon, senza tasti, insomma uno strumento molto bello, molto particolare, che a volte in certi momenti, come in uno dei brani che andremo ad ascoltare, può ricordare in qualche modo Lud, per le sonorità che riesce a definire, insomma. Insieme con lei si esibiscono, suonano, compongono, cantano e fanno tutte cose Alison Russell, che è musicista in realtà credo di origini canadesi, se non erro lei viene da Montreal, quindi dal Quebec, quindi fra l'altro dalla parte francese, sebbene oramai da lungo tempo si sia stabilita negli USA, tanto è vero che ha militato sia nelle Pogue Girl e nelle Big Utanias in Canada che in altre situazioni, insomma, americane. Amethyst Kia, che è un'altra cantatrice di colore anch'essa, e lei la McCalla, che abbiamo ascoltato nella scorsa stagione della musica del diavolo, musicista di origini haitiane, sebbene di natali newyorkesi e con formazione, diciamo, musicale anche accademica, quindi abbastanza approfondita. Loro quattro insieme danno luogo in questo Native Daughters ad un bellissimo affresco. Il disco io vi invito caldamente ad andarvelo a cercare, ad acquistarlo, perché è un'opera estremamente bella, sia per la resa sonora, quindi per la maniera in cui è registrata, sia proprio per il percorso che in qualche maniera viene a srotolarsi davanti all'ascoltatore nel momento in cui intraprende appunto il disco. Basti pensare che in qualche maniera le storie che sono dietro a questa produzione sono due e appartengono tutte e due alla vita di Rhiannon Giddens. La prima è una visita allo Smithsonian Institute, che è un enorme archivio museale all'interno del quale è conservato un fondo praticamente infinito di documentazione sia sonora ma non soltanto della storia dei neri americani e quindi delle loro origini. In qualche maniera è un provare ad andare attraverso, diciamo, un mondo accademico, quindi attraverso il mondo della cultura, alle proprie origini, anche perché Rhiannon Giddens è una donna anche anche abbastanza giovane, sebbene già con figli, quindi non è che possiamo parlare di una signora del Mississippi come poteva essere, che ne so, Elizabeth Cotten o Mammy Smith o Memphis Minnie, che in qualche maniera alcune di loro erano addirittura nate durante la fine dell'Ottocento. Stiamo parlando di una donna contemporanea che in qualche maniera ha un interesse ed un'urgenza che sono senz'altro dettate anche dalla propria dalla percezione della propria identità. E insieme con questa visita al museo dello Smithsonian Institute, un altro evento che in qualche maniera ha costituito scaturigine, quindi in qualche modo la scintilla per fare, per scrivere e intraprendere il percorso che ha portato a questo album, è la visione di un film intitolato Birth of a Nation, Nascita di una nazione, ma non quello di David Wark Griffith, che è del 1915 e praticamente è un film che affronta la nascita del Ku Klux Klan, è uno dei film che tra l'altro ha incassato di più nella storia del cinema, ma anche perché all'epoca di film venivano fatti ben pochi, per cui era anche facile, voglio dire, quando facevi una cosa lunga come quella lì, fare un sacco di spettatori. E oltretutto, insomma, credo che nel 1915 di gente che approvasse l'operato del Ku Klux Klan ce ne fosse comunque molta di più di quanta non ce ne sia ora, o perlomeno per l'epoca si sentivano più liberi e in liceità in qualche maniera di manifestare il loro gradimento all'operato del Ku Klux Klan. No, il Nascita della Nazione, di cui in realtà parla Rhiannon Giddens nel racconto, nell'intervista insomma in cui spiega la nascita di questo disco che andrete ad ascoltare, è in realtà il Nascita della Nazione del 2016, e quindi è un film recentissimo. Non mi ricordo, mi pare Nate Parker fosse stato il regista. È praticamente una cosa che ha colpito fortissimamente e profondamente Rhiannon Giddens alla visione del film è stato che durante una scena dello stupro praticamente della donna di un nero, perché in realtà questa Nascita della Nazione è praticamente un sovvertimento dei significati dell'originale film, quindi mentre quello raccontava sostanzialmente la genesi di un'identità, se vogliamo, bianca, qui in qualche maniera viene narrato al contrario, nello stesso contesto storico, la presa di coscienza dei neri della propria posizione all'interno della società, e quindi in qualche maniera l'inizio del tentativo di all'interno di questa società affrancarsi da un certo tipo di legacci, vincere contro le leggi Jim Crow e guadagnarsi in qualche modo anche loro il proprio posto nel mondo. La cosa che colpì Rhiannon Giddens è che durante una scena di uno stupro di una donna all'interno di questa pellicola, sostanzialmente il volto inquadrato fosse quello del marito e non quello della moglie della donna, che in realtà era quella che stava subendo effettivamente la violenza e il danno effettivo. E questa, diciamo, come dire, visione maschiocentrica che scaturisce dalla sensibilità di Rhiannon Giddens mentre vede questo film, in qualche maniera scatena una riflessione e un'urgenza che la porta appunto a Songs of Our Native Daughters. Ripeto, è un disco di una bellezza incredibile, è un'indagine, un affresco enorme, è una ricognizione bellissima della musica tradizionale americana suonata con strumenti tradizionali da queste quattro signore meravigliose, tutte dotatissime, bravissime a suonare, bravissime a scrivere, una vera all-star band. E il primo brano che andremo ad ascoltare si intitola Kashiba Kashiba, a seguire Slave Driver, il brano di Bob Marley, che in realtà coverizzano in maniera deliziosa, e poi Blood and Bones. Questo trittico è tutto dedicato a loro, Our Native Daughters. Buon ascolto.
Take your lights, Kashiba. Shiva, Shiva. You're free now, you're free now. How does your spirit fly?
Let it out, God, I think it's a literacy. It's only a machine that makes money.
Slave driver, table is turned.
Catch a fire,
catch a fire. You're gonna get burned.
Catch a fire.
Slave driver,
the table is turned.
Catch a fire,
catch a fire.
Once a noble daughter, our kingdom spans.
Systematic life. Blood and bones, what we're made of, not enough steel to reconcile. Crying out to the darkness, one sure way to feel alive. Demon mouths lined with halos, but it's no surprise.
Definitivamente passata la boa di mezzanotte, la discoteca del diavolo arriva al momento dei saluti. Abbiamo terminato di ascoltare un blocco interamente dedicato a Songs of Our Native Daughters, da Our Native Daughters, che appunto sono artiste e titolo dell'album, di cui abbiamo terminato di ascoltare l'ultimo dei tre brani, insomma, che vi ho proposto. Come dire, una presa di coscienza, una seduta di autoconsapevolezza nera e al femminile, tutta quanta in qualche maniera ci aiuta ad arrivare al termine della trasmissione. Vi lascio con qualcuno che fondamentalmente di Black Consciousness qualcosa ne sa, anche perché ne parla in qualche modo nella sua opera. Lei è Ursula Rucker, di padre afroamericano, credo, e madre italiana o qualche cosa del genere. È un'artista, insomma, dedita allo spoken word e ad una certa sperimentazione da un punto di vista sia musicale che anche di tipo orale, non vocale, badate bene, perché è una che gioca molto sul discorso poetico. In qualche maniera potremmo assimilarla a un Jill Scott Heron, senza però tutta quanta la parte della canzone jazz, che in qualche maniera a lui direttamente o indirettamente lo riguarda, anche se molti in realtà ancora faticano un po' a capirlo. Comunque, sulla capacità di percepire degli altri il talento di Ursula Rucker o di Jill Scott Heron a noi e frega veramente pochissimo. Per quello che riguarda tutti quanti e tutte quante noi, ci andremo a ritrovare mercoledì prossimo nuovamente qui in quel di San Lorenzo a Roma. www.radiosonar.net è sempre il mio e il vostro riferimento per godervi, oltre che la discoteca del diavolo, la programmazione della radio, che quest'anno fra l'altro si arricchirà anche di nuove entrate e di ulteriori collaborazioni anche delle figure già in forze alla radio, per cui insomma sperando insomma che non ci siano altre sorprese come sgomberi o come quello che abbiamo dovuto passare nella scorsa stagione, partendo dal Sans-Papier e giungendo fortunatamente qui al nuovo Cinema Palazzo. Tide Belly vi vuole tanto bene e augura a tutte e a tutte quanti una buona nottata. Vi lascio in compagnia di Ursula Rucker, prelevata direttamente mamma del 2006, se non erro, con questo Black Erotica, che spero in qualche maniera solletichi la vostra parte onirica per dei buoni e piacevoli sogni. Buonanotte a tutte e a tutti.
Slow with this, so you don't miss this quick glimpse inside Black Erotica. Vulva, labia, inner lip, outer lip, skip scientific specifics as lips kiss lips. Tongue lick clit. Fingers fondle tits. Swift. Deliberate. Microscopic movements. Pheromones sent to frenzy. To heaven. To hell. To comfort zones. South fuck mouth. Obscene, divine. Obscene, divine. Obscene, divine. Time, erase. Worry, dissipate as knees frame face. Naughty dreads cascade over thighs. Cry, cry for Jesus. Cry, cry for Jesus. As pelvis thrusts, pubic bones jut, hips buck, but wait. Hands cup, pillowy ass grab. Bed sheet, headboard, carpet, car upholstery, kinky kinks, twisted twists, naughty dreads, cry, cry for Jesus. Should I really be calling him in moments of sin? There you have it, the longest minute in Cunnilingus history.